Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra Chiamami Aquila. Per una volta, ancora per una volta, sono qui con voi, anche io, Elena Polidori. Perché? Perché Alessandro faccio da spalla alla nostra Francesca. Ciao Francesca.
Carissima Elena e cari amici ascoltatori, buonasera.
E allora, faccio da spalla perché anche oggi il nostro Alessandro ci ha, come dire, lasciato da sole. Però, tuttavia, noi vogliamo comunque chiudere, diciamo, un cerchio che avevamo cominciato con un racconto di qualche settimana fa, un racconto di come sta cambiando il centro Volo Rapaci. Perché? Perché qui a Chiamami Aquila ovviamente stiamo seguendo un iter di un luogo diciamo particolarmente importante anche per il territorio, non solo di Trevignano Romano ma del Lazio intero, dove i rapaci cominciano a vedere una luce, diciamo, un po' diversa nella loro vita quasi in cattività. Ma allora Francesca, oggi parliamo proprio di questo, di come cambia, di come sta cambiando Centro Volo Rapaci. A te.
Centro Volo Rapaci qualche puntata fa lo abbiamo definito come un centro di educazione ambientale, che per l'appunto tale è, Elena, un centro di educazione ambientale, ma in realtà per noi forse è molto molto di più. Come è cambiato questo centro? Grazie all'unione di persone completamente diverse, di professioni diverse, sì, e di età diverse, sicuramente con un minimo comune multiplo, o meglio un forte amore e passione per la natura in generale e per tutti gli animali in particolare. Quindi per noi Centro Volo Rapaci in realtà non è un lavoro, non è un'attività professionale, ma bensì una concretizzazione di una passione che nasce in noi da radici lontane.
Come tutte le cose che sono derivano dalla passione, non dall'obbligatorietà e dal, come dire, dal guadagno necessario, qui le cose forse vengono fuori anche meglio. Tutte le cose fatte col cuore, secondo me, vengono meglio.
Assolutamente,
di quelle fatte,
vero,
con come dire, con il cervello che pensa solo ed esclusivamente al guadagno. E allora Centro Volo Rapaci sta per cambiare pelle, nel senso la sta cambiando da tempo, insomma è come, voglio dire, un rettile che lentamente si sta muovendo per lasciare una pelle antica e diventare qualcosa di nuovo. Francesca, qual è il percorso e qual è il punto di arrivo di questo cambiamento?
Allora, il percorso è stato innanzitutto questa unione di cui ti ho parlato, che per noi è stata semplicemente una possibilità. Da questa possibilità è nato il primo grande confronto, che dico grande confronto perché in realtà è durato mesi, mesi e mesi, per cercare di fare un qualcosa di diverso che riguarda solo ed esclusivamente il rispetto, sì, e la dignità degli animali, sì, che molto spesso e volentieri in questo specifico ambiente purtroppo viene meno.
Sì.
Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato innanzitutto un SRL, questa scelta l'abbiamo fatto perché, come ho detto prima, per noi è una possibilità. Quindi non volevamo essere un'associazione, dover fare i conti con alcuni fondi, nulla di tutto ciò. La nostra possibilità ce la autofinanziamo da soli,
certo,
visto e considerato che ho poc'anzi detto che ognuno di noi svolge una professione, un'attività lavorativa differente. Abbiamo dato questa impronta, centro di educazione ambientale. Questa parola a volte può dire tutto e a volte può dire niente. Cosa facciamo nello specifico, o meglio nel concreto? Innanzitutto abbiamo avuto la possibilità di trovare tantissimi esemplari con delle storie, come abbiamo raccontato nelle varie puntate precedenti, a volte di maltrattamento o quantomeno di una tristezza infinita, viste le azioni compiute dalle persone che precedentemente li detenevano.
Sì.
Ma soprattutto abbiamo annullato quello che è il concetto di spettacolo. Quindi questo è stato il primo
step. Questo è fondamentale.
Che cos'è uno spettacolo? Per noi uno spettacolo può essere una festa di compleanno, una manifestazione in piazza, un invito in una festa privata o quelle che semplicemente vediamo in varie occasioni dell'anno, chiamate rievocazioni storiche. Quindi il primo step fondamentale per rispondere alla tua domanda è annullare completamente queste forme di spettacolo. Chiunque voglia vedere i nostri esemplari in volo può tranquillamente far visita presso il nostro centro, che è aperto 7 giorni su 7 e 12 mesi l'anno, dalle ore 9 del mattino fino alle 17-18. Certo. Di sera.
Ricordiamo dove siamo, perché qui siamo una radio web che va un po' ovunque nel mondo e quindi dobbiamo dire anche qual è la strada, dove siamo.
Centro Volo Rapaci si trova a Trevignano Romano, provincia di Roma. Ci troviamo esattamente nel parco di Bracciano e Martignano, ai piedi del Monte Rocca Romana. Per dare un'indicazione possiamo dire via Sutri numero 13.
Ecco, esatto.
Per chi
via
non ci conosce.
No, anche perché uno la mette nel navigatore, quantomeno.
Ma nel navigatore scrivete Centro Volo Rapaci, perché siamo assolutamente collegati con Google Maps per dare possibilità a tutti di raggiungerci anche attraverso il nome del nostro centro.
Perfetto. E andiamo avanti, Francesca.
Andando avanti, questo è stato il primo step che ha composto il percorso di cui mi domandavi, Elena. Il secondo step è uno step che forse possiamo chiamare riabilitativo.
Sì.
Perché riabilitativo? Perché noi crediamo sia fondamentale che gli animali stiano il meno possibile all'interno delle loro voliere. Questo si può fare seguendo due programmi specifici, giornalieri. Il primo programma è tirarli fuori dalle voliere. Come abbiamo detto nelle puntate precedenti, noi abbiamo il nostro registro dove tutti gli animali ogni giorno vengono pesati e viene annotata la temperatura. Questo perché abbiamo spiegato la relazione che intercorre tra il peso dell'animale e la temperatura esterna e se siamo o meno nel momento di muta. Li portiamo in un'area del nostro centro, si utilizza questo termine tecnico, giardinare. Questo perché? Perché diamo loro possibilità di esporsi a raggi di sole,
certo,
alla pioggia, che sono elementi fondamentali per loro. E da dopo pranzo in poi ogni giorno iniziano i voli. È estremamente importante, anche se sembrerà banale forse, dire che i voli hanno una durata diciamo imprevedibile, nel senso che non siamo noi a decidere quanto un esemplare starà in volo, lo decide lui. Sembra una banalità, ma non è così. Io prima ho parlato di dignità e ho parlato di libertà.
Spiegami una cosa, Francesca, perché noi che come dire, ogni tanto gli diamo un'occhiata a questi rapaci che volano, ma non ci rendiamo conto neanche delle non solo delle loro effettive capacità, ma anche del fatto di come riuscite, ora Alessandro fosse qua subito ci spiegherebbe qualcosa, ma come riuscite a tenere sotto tutela questo animale, nel senso che non è un gatto, un cane, per cui uno gli tira il guinzaglio oppure lo prende per la collottola e se lo riporta dentro casa. Questo vola, nel senso, se prende il volo e se ne va oppure torna indietro. Cioè, spiega un attimo ai nostri ascoltatori come riuscite a fare in modo che questi poi tornino indietro dopo che hanno deciso di volare per un'ora, casomai.
Speravo tantissimo, Elena, che mi porgessi questa domanda, perché tu sai quanto io tengo a questo argomento. Come si fa? Se ci fossero stati altri falconieri, e so che se mi ascolteranno altri falconieri verrò, come dire, uccisa, massacrata verbalmente.
Ma può darsi anche di no, eh?
Ma, oddio, di critiche ne riceviamo tante, perché non seguiamo quelli che sono gli schemi standard della falconeria, che impongono il basso peso. Il basso peso che cos'è, Elena? Non è nient'altro che portare l'animale a una forte esigenza, un forte stimolo di fame. E quindi l'animale, Elena, non se ne va, è centrato su di te, perché l'animale sa perfettamente che in quel momento tu sei la fonte di cibo. A noi questo discorso non ci piace, perché lo definiamo un ricatto alimentare.
Certo, lo è.
Per quanto questo concetto fa sì che faccia nascere tantissimi scontri più che confronti, per me la realtà è una, è quella oggettiva, certo. Si chiama ricatto alimentare. Quindi come si fa a non cadere in questo ricatto alimentare? Significa che l'animale non deve stare così basso di peso, ma se non sta basso di peso può accadere quello che tu stai dicendo, quello,
certo,
prende il volo
e te,
ciao ciao,
te saluto e sono.
Quindi qual è l'anello di congiunzione tra il levitare, il ciao ciao dell'animale e
il ricatto
alimentare? La relazione. La relazione di fiducia che si deve andare a creare tra l'essere umano e il rapace. Ed è una relazione che si costruisce con tanto tempo, tanta pazienza e soprattutto molta presenza. Quindi, per riassumere,
cioè,
è detto in
loro
parole
lo
più
sanno
semplice,
che sono, cioè che sono una, te, tu sei parte integrante della loro vita e viceversa.
Esatto. E soprattutto, ecco, ti dicevo, per riassumere il tutto in parole più semplici, possiamo dire tutta la nostra vita girerà intorno all'esigenza del rapace. Motivo per il quale, terzo step, è la desensibilizzazione che noi facciamo alle persone nel prendere un rapace. Perché questo lo facciamo? Spieghiamolo, perché sennò sembra un'ipocrisia. Come per dire, ma voi ce li avete i rapaci e ci sconsigliate di prenderli?
Certo.
Sì, sconsigliamo di prenderli. Perché? Perché nella stragrande maggioranza dei casi non abbiamo quel tempo, quell'enorme tempo quotidiano da dedicargli, perché sono animali estremamente particolari e quindi c'è bisogno di tanta esperienza. Spesso e volentieri vediamo delle reazioni quando si mostra, che so, un assiolo piuttosto che un barbagianni, piuttosto che la civetta. Per la maggiore vediamo i bambini che tentano di convincere i genitori: mamma, mamma, me lo compri.
Me lo compri, certo, è piccolo.
Vedono quest'esserino così piccolino, quell'esserino così piccolino, a volte può essere più complesso nella gestione, intendo dire,
certo,
no? Rispetto a un rapace con delle dimensioni molto più grandi. Quindi ecco perché noi facciamo desensibilizzazione, anche perché questo prendere rapaci, visto e considerato che in Italia non è regolamentato, il che significa che tu, Elena, se domani mattina ti svegli, puoi tranquillamente, con l'idea di comprare un'aquila, tu puoi andare tranquillamente a comprare un'aquila, perché in Italia non c'è un regolamento, non c'è bisogno di corsi obbligatori con una certificazione particolare. Questo crea un problema enorme, molto poco conosciuto, cioè il maltrattamento verso questi esemplari. Maltrattamento,
certo,
che può derivare da azioni attive. Che cosa intendo dire per azioni attive? Quindi con un menefreghismo alla base, con dell'intenzionalità, perché esistono anche le persone cattive.
Ma certo.
E lo sappiamo.
Soprattutto quelle,
e
soprattutto.
Lo sappiamo. Oppure molto semplicemente per ignoranza. Ora, sia nel caso dell'una sia nel caso dell'altra, tu capisci bene che il risultato non cambia. Quindi bisogna fare desensibilizzazione e bisogna fare anche informazione, perché oggi siamo abituati a vedere tante associazioni che si prodigano per il maltrattamento su cani e gatti, ma non si parla mai di rapaci, perché è un mondo più ristretto, più di nicchia, molto
Sai,
poco
Francesca,
conosciuto.
Credo che non sia, non sia poi una cattiva... come dire, una cattiva volontà, è che il cane e il gatto sono gli animali oggettivamente più diffusi, insieme
esatto.
forse a qualche pappagallino da gabbia o al pesce rosso, perché poi un rapace dentro casa è comunque complesso da tenere e da mantenere, al di là di quelle che poi possono essere, che ti posso dire, i modi con cui viene tenuto. Io molto spesso mi sono trovata con dei genitori che, incurante della salute dell'animale, dicevano: vuoi una civettina? Sì, te la compro la civettina. È un qualcosa che riguarda però, come dire, un complesso educazionale che nel nostro paese è piuttosto carente, sia dal fronte degli animali, sta un po' cambiando, ma non nella misura giusta, a mio giudizio.
Esatto.
Detto questo, proprio per questo motivo, anche per insegnare alle persone che questi non sono giocarelli da salotto, non lo è neanche un cane, diciamolo, ma in particolare un assiolo non potrebbe certo esserlo. Allora, per tutto questo serve insegnare ai bambini che questi animali si vanno a vedere nel bosco, se ci sono, accompagnati da delle persone che possono anche fare in modo che questi si manifestino, cosa che io per esempio ho avuto modo di fare al Centro Volo Rapaci, oppure non si vedono proprio, cioè li guardi in cartolina, perché sono degli animali molto delicati.
Esatto.
Allora, detto questo, e ritorniamo, come dire, al punto di partenza di questa trasmissione.
Il percorso.
Il percorso.
Un altro step che abbiamo prefissato, e devo dire che ci sta dando delle soddisfazioni enormi, sono i corsi individuali, non di falconeria, ma corsi individuali di avvicinamento ai rapaci. Come facciamo questi corsi? Innanzitutto sono dei corsi individuali, studiati sia per bambini,
sì,
ragazzi e adulti. Sono dei corsi dove diamo nozioni sulla biologia, la morfologia, habitat e anche la parte sanitaria di questi esemplari, e facciamo interagire e insegniamo a volare questi esemplari.
Sì.
Questo corso, o semplicemente questo meccanismo, perché noi all'inizio l'avevamo pensato come una mera e propria pedagogia, ma in realtà, in una maniera non prefissata,
sì,
perché bisogna anche dirlo, ha, come dire, creato altre possibilità, o meglio i collegamenti con la scuola.
Certo.
Abbiamo tantissimi ragazzi che fanno il corso da noi, al termine del corso continuano a venire per stare in contatto con questi esemplari e per l'appunto allargare l'esperienza, e siamo venuti a conoscenza che questi corsi che noi facciamo, i ragazzi li hanno riproposti a loro volta nelle
sì.
scuole, nelle attività magari, ecco, per le scuole superiori, nelle autogestioni, o in caso di ragazzi di età inferiore, hanno creato addirittura dei corsi nelle settimane degli studenti, dove hanno creato dei PowerPoint, dove hanno preso delle ore per insegnare quella che è la morfologia e la biologia dei rapaci.
Bello.
E questo ci ha riempito di soddisfazione, oltre il fatto che si sta creando quello che si può definire il fenomeno dell'aggregazione, o meglio dire, vediamo questi ragazzi che preferiscono noi alla PlayStation.
Mica male.
Qui penso che i genitori, insomma, possono testimoniare quanto sia difficile togliere loro
certo.
delle ore da questi videogame infernali. e soprattutto stanno legando tra di loro. Ecco perché ho parlato di integrazione. Mm-hmm. Centro Valora Pace sta diventando anche un punto dove ragazzi o adulti si conoscono e si creano dei legami. Sì. Legami perché? Perché partono da una base comune, o meglio l'interesse e la passione per gli animali. Mm. E questo fa sì che si favorisce tra sì. di loro quello che poi è un processo di interazione, perché no, andando avanti anche di amicizia. Quindi si ritorna alla forma di comunicazione che non è sicuramente di questa generazione, sì. dove i social piuttosto che WhatsApp diventano i principali strumenti per comunicare tra di loro. Invece qui si ritorna a quello che è il face to face, certo. quindi al contatto umano, che sembra banale, ma in realtà non lo è per niente, perché siamo la generazione dell'informatica, siamo la generazione
e ancora
dei social.
Di più i nostri più piccoli sono dei nativi digitali, molto più di quanto lo sia la generazione immediatamente successiva alla nostra, per cui è di tutta evidenza che per loro la comunicazione face to face tante volte è molto più complessa di quanto non lo sia quella invece digitale, no?
Elena, noi accogliamo le classi sì. e vediamo proprio la difficoltà che i ragazzi hanno di comunicare, non di rado vediamo che da una distanza di, che ti posso dire, 50 metri si mandano i messaggi.
Ah certo,
quindi,
certo, più facile, più semplice.
Ci spiegavano le maestre quanto anche loro trovano degli ostacoli, trovano delle difficoltà per cercare di favorire i processi di socializzazione, che magari ai nostri tempi, Elena, per noi era normalissimo, noi non avevamo
Anzi,
il cellulare
mia,
in classe,
non solo,
ma non avevamo proprio il cellulare in realtà.
C'era proprio il cellulare, ecco. Assolutamente. Senti Francesca, io poi un'altra domanda da farti, ovviamente manca pochissimo alla fine di questa trasmissione, me ne dolgo, e ci sarà anche un'altra puntata in cui chiariremo qual è il proseguimento di questo percorso, perché qui stiamo andando a tappe ed è ovviamente un qualcosa che poi porterà Centro Valora Pace a diventare un centro di educazione ambientale nel futuro, proprio finalizzato non solo all'educazione dei più piccoli, ma anche delle famiglie, delle persone adulte, eccetera. Quindi, insomma, una giornata passata come quella che abbiamo appena trascorso, meravigliosa, con un sole stupendo, al Centro Valora Pace, è qualcosa di arricchente anche dal punto di vista culturale, perché si imparano tantissime cose su questi animali che siamo abituati proprio a vedere solo nei film. Bene, Francesca, la domanda fondamentale è questa. Ora, Centro Valora Pace ha diversi esemplari di questi animali, sia rapaci notturni, sia aquile, eccetera.
Ovviamente
tutto questo, diciamo, questi animali hanno bisogno di persone che gli stanno dietro. Ma Centro Valora Pace quante persone ha?
Attualmente siamo in 6.
Quindi insomma, 6 persone che ruotano intorno a questi animali e hanno sempre l'accortezza ogni giorno di pesarli, dargli a mangiare, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro molto, molto serio.
Noi, come ti dicevo Elena, abbiamo creato questa forma giuridica, o meglio l'SRL di cui ti parlavo prima, perché abbiamo proprio le persone assunte.
Certo, una persona che deve lavorare lì e che ha questo tipo di obbligo, è come se timbrasse il cartellino dentro la voliera, insomma. Quindi
che
questo
poi
è fondamentale.
La cosa meravigliosa dei nostri collaboratori è che neanche loro la sentono come un lavoro.
Ma certo.
E quindi io ti lascio immaginare che io mi trovo in questa situazione che i collaboratori mi arrivano anche mezz'ora prima, tutti i giorni, e se ne vanno oltre l'orario che dovrebbe essere le 17 perché stanno facendo i voli.
Ah certo, e quindi chi li ammazza? Come
esattamente, infatti loro dicono sempre una cosa, ma questo è un lavoro?
Ma meno male. Allora Francesca, senti, io direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori per questa puntata, però ci ripromettiamo la prossima volta di spiegare un'altra cosa che secondo me è fondamentale. E che cosa succede a questi animali quando, per esempio, ne arriva qualcuno che dice: io ho trovato, che te posso dire, un gufo ferito, eccetera eccetera, che non siete voi, attenzione, quelli che dovete
assolutamente, perché non siamo un CRAS, ossia un centro di recupero animali selvatici,
però sappiamo dove andare e portare questo animaletto, perché io so perfettamente dove andare. Al Lago di Vico ce n'è uno meraviglioso,
bravissimi professionisti fanno parte
stupendi,
del CRAS del Lago di Vico,
esatto, dove abbiamo portato non solo io personalmente una volpetta che era ferita e anche degli uccelletti che mi sono capitati, che insomma cascavano dal nido e non sapevo dove portarli. Beh, lì hanno merlotti, niente di più,
che
niente
meraviglia.
Di che. Però ecco, vorremmo chiarire anche questi aspetti minimali di cosa vuol dire far lavorare e soprattutto crescere un posto che come questo, didatticamente ma anche dal punto di vista formale, quello che serve, che non serve. È importante secondo me la trasparenza in queste cose.
Assolutamente, quindi magari nella prossima puntata possiamo spiegare come riusciamo a istruire le persone anche attraverso gli eventi che ogni domenica noi facciamo a Centro Volorapaci, grazie alla collaborazione di professionisti come per esempio il biologo, il dottor Paolo Taranto, che ha fatto tantissimi eventi da noi dove sono stati toccati proprio questi argomenti.
Perfetto, allora Francesca, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata, non sarà questa settimana ma sarà quella successiva. Intanto, come dire, possiamo anche dire che possono guardare comunque sulla pagina Facebook del Centro Volorapaci, dove ovviamente c'è tutto quello che riguarda le varie manifestazioni, perché intanto, come dire, potete venire a vedere come funziona, poi pian pianino potete anche appassionarvi e potete anche a vostra volta diventare falconieri, se questo, come dire, è nelle vostre corde ed è una vostra passione possibile, e anche questo poi ve lo spiegheremo. Allora Francesca, c'è qualcosa, un messaggio nella bottiglia che vuoi dare ai nostri ascoltatori?
Posso semplicemente dire, o meglio consigliare, di mettere il click su segui alla pagina Facebook Centro Volorapaci e la pagina Instagram I Falchi di Rocca Romana, in modo tale che sia si può essere sempre aggiornati sugli eventi settimanali che facciamo, ma sono molto utili anche sotto un punto di vista divulgativo, visto che molto spesso e volentieri scriviamo tantissime cose che riguardano i nostri amici pennuti.
Allora Francesca, appuntamento a uno dei prossimi giovedì, quando ovviamente guardando su www.oltrelago.it saprete quando va in onda la prossima puntata. Intanto, se volete risentire tutto quello che riguarda il Centro Volorapaci, potete serenamente cliccare su www.oltrelago.it e prendere tutte le trasmissioni in podcast che sono state trasmesse fino ad oggi, e potete riascoltarle tutte, sono delle ottime lezioni di vita secondo me. Allora, arrivederci.
Grazie Elena.
E arrivederci e alla prossima volta.
Arrivederci. Okay?